E dunque ci siamo, è cominciata la conferenza stampa, che mettiamo subito in collegamento.
So hush not child, and don't cry. La regione Lazio della giunta Zingaretti e poi insomma con il presidente ad interim Leodori, quello che era stato richiesto da tempo, ovvero l'allargamento dell'istituzione della tutela ambientale del monumento naturale, che viene istituita dalla Regione Lazio per decreto presidenziale, a tutto il perimetro dell'ex SNIA. Una tutela che per noi, dove c'erano tutti i presupposti, dove è stata fatta una istruttoria e una bozza di decreto, ma che è ancora in sospeso questo decreto. Abbiamo fatto una grossa mobilitazione di migliaia di persone che è culminata il 22 gennaio con una manifestazione che ha abbracciato tutto il perimetro, tutta la fabbrica, con 4.000 persone che si sono tenute in cordone per mano, tenendo gli striscioni, rivendicando il parco subito, il monumento naturale per tutta l'ex SNIA. Sappiamo com'è finita la conclusione di quella legislatura della giunta, senza aver portato a termine questo importante risultato. Nel frattempo, proprio in quei giorni di mobilitazione, veniamo a sapere appunto da un cartello esposto qui sul cancello di Largo Preneste che si è dato il permesso, Roma Capitale ha dato il permesso di costruire alla proprietà, alla società Ponente 1978, che è la società proprietaria dell'unico pezzo ancora non espropriato di questo importante bene comune. E questo permesso di costruire lascia praticamente presagire un cantiere che durerà anni e che dovrà andare a ricostruire gli edifici che non esistono più ormai da tanto tempo, ma soprattutto riavviare un'attività produttiva che era stata chiusa nel 1954. E questa attività produttiva si legge dal progetto presentato e autorizzato come concessione edilizia, è un polo logistico. Quindi oggi andremo a chiarire quali sono stati i passaggi da gennaio ad oggi da parte delle organizzazioni, insomma degli abitanti organizzati, con il forum Lega Ambiente Nazionale e con l'associazione a sud. È stato presentato un ricorso al TAR proprio per andare a individuare le contraddizioni per noi evidenti rispetto all'impostazione amministrativa, a quelle che sono insomma questa concessione. E però lo ribadiamo subito, nascerà qui insomma un'agenda che prenderà insomma pian piano vigore che si opporrà diciamo a questo progetto per realizzare quello che invece si richiede da anni. E un'agenda che insomma andremo un po' ad approfondire e a degli interventi anche di carattere scientifico proprio per affermare quello che sta avvenendo qui da anni, ovvero un lago che è insorto, così lo definiamo, e un ecosistema che si è venuto a creare importantissimo per gli obiettivi che ci si pone a livello globale di riportare la natura dentro le città e per un obiettivo molto locale, ovvero quello di respirare e di rientrare in contatto insomma con quello che sono gli elementi naturali dentro uno dei quadranti più densamente abitati e di conseguenza cementificati e soprattutto inquinati. Stiamo parlando appunto tra l'altro della zona interessata dal nuovo piano ZTL proprio per ridurre le emissioni nocive che respiriamo tutti i giorni, in un quadrante dove ci si ammala per queste conseguenze dal rumore che sappiamo che porta all'ipertensione, alle malattie respiratorie nonché quelle cardiocircolatorie. Non stiamo parlando insomma di ipotesi, stiamo parlando di dati dell'ASL che è proprio qua di fronte e pone tutti, pone in fila, così come i valori delle PM nocive, il monossido d'azoto e via dicendo. Questo qui appunto contraddice proprio l'idea che questa città, questa amministrazione sta dando dello sviluppo di questo luogo, dove c'è la natura e dovremmo difenderla, nonché farla sviluppare e valorizzare il patrimonio archeologico e restituirlo alla città, si pensa che possano entrare tutti i giorni decine di tir, nonché mezzi poi di distribuzione, perché la logistica sappiamo benissimo che cos'è, e questo sarebbe il più centrale dei poli logistici dentro questa città, che ha bisogno di ben altro e ha bisogno soprattutto insomma di avere quello che viene rivendicato. Quindi darò la parola innanzitutto a chi ci spiega cosa abbiamo scelto di fare, ovvero questo ricorso al TAR come, diciamo, possibilità. Noi siamo abituati a lottare sul campo e a strappare i risultati attraverso le azioni che facciamo, le mobilitazioni. C'è anche il piano legale, perché questo ci si è costretti a fare. Per noi è è un atto oneroso, perché ci sono dei costi che benissimo si possono immaginare, e avremmo voluto sederci a un tavolo e rimettere in discussione. Ripartiamo anche da quello che è stato ottenuto con la precedente giunta, ovvero una delibera che andava a ipotizzare una variante urbanistica che restituiva proprio tutti gli elementi che abbiamo elencato, ovvero il riconoscimento del lago come un bene demaniale, perché questo si tratta, e ancora non ottenuto, un procedimento che si è fermato, il riconoscimento di tutta l'area come monumento naturale, quindi una tutela ambientale, a seguire quella paesaggistica, e anche questi procedimenti si sono bloccati, mentre quello che è avvenuto appunto è un atto amministrativo che ci è stato detto dovuto per una presentazione di un progetto edilizio, e noi su questo siamo intervenuti anche legalmente, ma riteniamo, al di là di quello che il TAR riconoscerà, questa scelta illegittima, e per questo la combatteremo su ogni fronte e su ogni piano. E quindi darò la parola agli avvocati Michele Trotta e Antonello Cervo, che ci hanno appoggiato in questo ricorso, che presenteranno gli elementi chiave.
Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'introduzione. Allora, noi diciamo la nostra azione, l'azione giuridica si scrive ovviamente solo un passaggio di quella che è una diciamo un'azione politica che si protrae da tantissimi anni, appunto per affermare questo, quello che è un vero e proprio diritto sia dal punto di vista della protezione ambientale, ma anche un diritto dei cittadini a poter fruire liberamente di un'area come questa nel centro della città. Noi non l'azione a difesa di quest'area non possiamo entrare proprio nei dettagli del procedimento in essere, perché deontologicamente ci è impedito, però quello che possiamo dire è che sicuramente che, insomma, ci sono dei profili giuridici che ci hanno portato ad impugnare questo titolo edilizio, ed in particolare profili che riguardano sicuramente delle carenze nell'istruttoria che noi abbiamo ravvisato in particolar modo riguardanti tutti i procedimenti che sono in essere sono state anche le istanze che sono state avanzate dalla collettività per per affinché venga estesa, per esempio venga data riconoscimento all'importanza di questo monumento naturale già in parte riconosciuto, oppure all'estensione dell'area di proprietà demaniale e quindi diciamo l'istituzione di questo bellissimo parco. E in relazione quindi a questi procedimenti, appunto come dicevamo, abbiamo ravvisato una serie di carenze nell'istruttoria e che abbiamo portato all'attenzione del giudicante e siamo in attesa appunto di poterne discutere più nel dettaglio. Volevi aggiungere, Antonello, volevi aggiungere?
Sì, io come diceva giustamente il collega, noi non entriamo nel merito della causa e dei profili di illegittimità che hanno portato il Comune di Roma ad approvare questo progetto della proprietà, anche perché riteniamo, al di là giustamente come è stato detto dei profili deontologici, riteniamo anche che le sedi per discutere nel merito le cause siano appunto quelle istituzionali e quindi davanti ai giudici competenti. Volevo semplicemente evidenziare un punto, come è stato detto in precedenza, questa è una vertenza che si pone sicuramente all'interno di un ciclo di lotte a difesa dell'ambiente e, come è stato detto, a difesa dei beni comuni, che hanno visto nel nostro presente, diciamo così, un certo protagonismo, una certa rilevanza anche per quanto riguarda l'interesse e l'attenzione dell'opinione pubblica. Ma è una lotta che non nasce oggi, come è stato detto, è una lotta di cui oggi però noi, proprio in ragione di questo contesto che è mutato, di questa maggiore sensibilità ambientale che l'opinione pubblica dimostra, è una lotta, una causa che oggi vede effettivamente un salto di qualità. Un salto di qualità che non è soltanto collegato all'approvazione da parte del comune di questo progetto di cementificazione e di distruzione, come giustamente è stato detto, di un bene comune che appartiene alla comunità e appartiene a tutti i cittadini romani. Siamo di fronte a un salto di qualità che, come porta una parte del movimento ambientalista a essere criminalizzato davanti ai giudici, porta però anche gli attivisti a reagire, a utilizzare lo strumento giuridico per far valere, come è stato appunto detto, i propri diritti, perché chi oggi si oppone a questo progetto si fa portatore innanzitutto di un interesse collettivo della collettività e quindi di un interesse pubblico di cui si doveva far carico il Comune di Roma e non se ne è fatto carico, e quindi gli attivisti oggi si sostituiscono alle istituzioni per far valere quegli interessi pubblici che pure la nostra Costituzione stabilisce, perché come tutti noi sappiamo recentemente c'è stata una modifica della Costituzione e si è stabilito che l'ambiente è uno dei principi, la garanzia, la tutela dell'ambiente è uno dei principi fondamentali che reggono il nostro vivere civile e quindi dovrebbe essere uno di quegli interessi appunto di natura collettiva di cui le istituzioni pubbliche dovrebbero farsi carico. Nel nostro caso non soltanto le istituzioni pubbliche, il Comune di Roma non se ne fa carico, e da questo punto di vista l'odierna amministrazione si pone in una rigorosissima e coerente continuità con le amministrazioni precedenti, anche e soprattutto di colori politici diversi appunto da quella attuale, ma di fatto pone in essere una vera e propria espropriazione di un bene comune di rilevanza ambientale. E al di là del merito del progetto, appunto, di cui noi qui non vogliamo parlare, un dato è evidente di come si sta espropriando per interessi privati qualcosa che invece appartiene alla comunità, appartiene al pubblico, appartiene a tutti i cittadini e non soltanto ai cittadini di Roma. Il fatto che su questa area grava un procedimento amministrativo finalizzato alla demanializzazione del lago e della zona territoriale circostante, che è completamente bloccato da anni, e questo a dimostrazione del fatto che le istituzioni pubbliche, se anche ce ne fosse bisogno, ma quindi abbiamo conferma, utilizzano il loro potere pubblico, le loro capacità politiche non per riconoscere come dire, le aree che sono destinate naturalmente, mi viene da dire, al pubblico, ma utilizza i propri poteri pubblici per fare gli interessi dei privati, per affermare gli interessi del profitto, per affermare gli interessi delle aziende, di chi opera su questi territori, per consumare il suolo e per devastare i contesti ambientali. Tra le tante cose, abbiamo detto che, e chiudo, che non parleremo nel merito della causa, una cosa personalmente a me ha colpito di questa vicenda, che nell'andare a leggere i documenti e gli atti che riguardano il progetto abbiamo potuto riscontrare con una certa meraviglia, devo dire, che l'azienda che materialmente eseguirà questi lavori, diciamo così, non è un'azienda, un'impresa del contesto, ma è un'impresa che viene da contesti molto lontani e distanti, diciamo così, che proviene da zone in cui le bonifiche ambientali e i lavori edili non vengono proprio svolti magari in maniera cristallina e trasparente. Assai spesso nell'eseguire questi lavori molto probabilmente possono determinarsi, possono verificarsi delle infiltrazioni, e di questo evidentemente ancora una volta chi governa questa città non si è reso conto, forse non si è voluto rendere conto, motivo per cui noi riteniamo che sia ancora più urgente, ancora di più rispetto al passato, far sentire la nostra voce e attivare tutte le sedi giudiziarie competenti per poter porre fine o quantomeno bloccare questo scempio ambientale. Grazie.
Dunque abbiamo seguito le parole degli avvocati, adesso dovrebbe parlare un altro compagno della SNIA
con il forum da Lega Ambiente Nazionale, e chiamo insomma a intervenire Roberto Scacchi e dall'associazione A Sud Ollus e quindi Sara Vegni, che ci presenteranno le motivazioni di questa scelta di entrare a far parte di questa lotta anche su questo piano. Te lascio il posto.
Vai, stiamo così.
Vai tu.
Vado io?
Vai, vai.
Allora sì, non solo su questo piano, perché a Sud da anni porta avanti un programma di sostegno alle vertenze romane molto ampio, per cui ci siamo in realtà su tanti fronti da tanti anni anche in questa vertenza così importante e semplificativa, ma abbiamo deciso appunto di unirci anche a questa strada che è quella appunto legale, che sicuramente sarà lunga e complessa, ma che riteniamo, come è stato detto bene Antonello, imprescindibile insieme ad altri tipi di mobilitazioni. Una sola cosa vorremmo dire, che il Comune di Roma sembra in realtà essere consapevole di quelle che sono le crisi ambientali, climatiche che vive tutto il territorio, ma anche specificatamente questa città, che ha un altissimo livello di vulnerabilità climatica e ambientale, e quindi, come si diceva prima, anche sanitaria, perché ha una ricaduta immediata sulla salute e quindi sulla vita delle persone, non è semplice tutela ambientale. Sembra saperlo molto bene, si è dotato di un ufficio clima, si è dotato di una strategia net zero entro il 2050, sta ragionando sulla qualità dell'aria per quanto riguarda il traffico. Ecco, noi pensiamo, ne siamo molto felici, ma pensiamo anche che rispetto alle dichiarazioni non è più tempo di piani, di programmi, di sogni su questa città, non solo, ma partiamo da qui, ma è necessario agire immediatamente. Una delle prime cose, se si vuole parlare di adattamento ai cambiamenti climatici e di vulnerabilità territoriale, è quello di fermare immediatamente il consumo di suolo, immediatamente, non un metro quadrato in più di cemento su questo territorio, perché ne va della salute delle persone, della vivibilità, della qualità delle isole di calore, che vedremo tra poco l'effetto che ha sulla salute delle persone, l'abbiamo visto l'estate scorsa e purtroppo lo continueremo a vedere. Ecco, questa è una battaglia a cui ci uniamo e qui chiediamo al Comune di Roma di dare un segnale molto forte, partendo innanzitutto dalla salvaguardia di una scrigno di biodiversità, e appunto per tutelare la salute di questo quadrante così così densamente insomma popolato e abitato, e quindi fare allargare finalmente questo parco, partire da qui, ma poi questo vale anche per tutte le altre vertenze, per fermarci immediatamente rispetto a quello che è la salute insomma del territorio, dell'ecosistema e quindi delle persone. Questo è quello che chiediamo al Comune di Roma, e anche per questo ci uniremo alle, non solo alla vertenza legale, ma anche alle mobilitazioni dei prossimi giorni. Grazie.
Io mi aggiungo a quello che diceva Sara per ragionare, per chiedere al Comune di Roma in primo luogo coerenza, perché sembra veramente una dicotomia strana quella di vedere una città che ha 10 milioni di metri cubi di cemento già previsti da realizzare nel piano regolatore, nuovi e ulteriori rispetto a quelli che già sono costruiti, già sono realizzati, già sono in opera. Una città che ci ha anche avuto il record gli ultimi 4 anni di fila secondo il rapporto ISPRA sul consumo di suolo, con oltre 100 ettari di suolo impermeabilizzati da asfalto e cemento ogni anno, gran parte peraltro a causa della logistica ultimamente, nel senso che ci sono i poli logistici di enormi dimensioni che continuano a crescere in men che non si dica come funghi in tutto il contesto extra gra, diciamo. E contemporaneamente c'è un ufficio clima, come dicevi tu, c'è un'idea anche, no? Vediamo anche delle idee positive, in ultimo la ZTL, cioè c'è un'idea di contrasto ai modelli di sviluppo che abbiamo, insomma, riconosciuto come straordinariamente negativi. Allora la coerenza deve essere quella di mettere in campo le azioni perché si contrastino poi i fenomeni che avvengono sempre più violentemente. Cioè, è inutile versare lacrime di coccodrillo guardando le immagini oggi dell'Emilia Romagna e contestualmente non contrastare quei fenomeni attraverso la contrazione del consumo di suolo, perché non è più sufficiente non prevedere più nuove aree da cementificare, ormai bisogna passare a varianti al piano regolatore che prevedano l'eliminazione del consumo di suolo in essere già immaginato e pianificato già negli anni scorsi fino al piano regolatore del 2008. E questo è uno degli esempi da poter mettere, diciamo, in campo in maniera semplice, in maniera coerente, in maniera anche continuativa rispetto all'esigenza di un territorio che ringrazio, nel senso noi dell'ambiente ringrazia il forum che ci ha coinvolto in questo percorso, sul quale assolutamente continuiamo a dare tutta la nostra disponibilità, perché serve dare degli esempi concreti su cose che possono essere fatte. Da una parte c'è l'Europa che ci chiede di raggiungere obiettivi di aumento della tutela e quindi aumentare le aree parco, le aree naturali protette, le riserve, i monumenti naturali fino a oltre il 30% del territorio nel Lazio. Lo sapete che le aree protette sono regionali in questo caso nella nostra regione, e dall'altra, quando abbiamo un'opportunità per fare queste robe qui, semplicemente la buttiamo per una roba invivibile, indicibile, irraccontabile, che si trova peraltro in uno dei contesti urbani più complessi, più complicati. Qui dietro c'è la centralina per esempio di Arpa Lazio, ci sono tra le 13 centraline di Arpa Lazio di monitoraggio della qualità dell'aria, una sta qui dietro a Largo Preneste, è una di quelle che, insomma, racconta numeri sempre peggiorativi di anno in anno, non tanto sul PM10 quanto sul biossido d'azoto, che poi continuiamo a scoprirne la pericolosità, e poi continuiamo a scoprire la pericolosità delle conseguenze dei nostri modelli di vita ogni volta che c'è un 6 mesi senza pioggia, oppure i 2 giorni di pioggia che doveva arrivare con quei 6 mesi. Qui si chiede la coerenza, qui dobbiamo continuare a chiedere coerenza e una risposta concreta, facile. Non è difficile impedire questo nuovo consumo di suolo, questa nuova realizzazione di un'opera veramente, insomma, allucinante, agghiacciante, che arriva a dispetto delle chiacchiere, a dispetto delle forme, a dispetto delle buone pratiche messe in campo, con una, lo diceva l'avvocato Ciarpo, con un'agghiacciante continuità amministrativa rispetto a tutte le forze politiche che hanno governato questa città. Se c'è una cosa che poi non cambia mai è la politica urbanistica, che è demandata a chi vuole realizzare cose. Su questo chiediamo una grande discontinuità in coerenza con gli obiettivi che ci siamo posti. Grazie.
Alessandro, vieni. E adesso proprio entriamo un po' all'interno di questo ecosistema, di questo ambiente che andrebbe
insomma, ad essere sotto attacco da, se quest'opera si realizzasse. E quindi abbiamo un po' immaginato di condurre una fotografia dello stato dei processi in atto, proprio per rendere conto a chi le scelte urbanistiche o quelle della tutela sull'ambiente le deve fare dall'alto della carica, della delega che ha ricevuto, proprio perché noi ne siamo convinti in realtà di questa valenza, e quindi abbiamo approntato un piano, dovrebbe venire pure il presidente Roma Natura, ma tanto lo presentiamo. Quindi Alessandra Valentinelli del Forum, il nostro riferimento sul piano scientifico.
Sì. Io cerco di tenere le fila di questo piano di monitoraggio. Il Forum ha sottoscritto nel 2021 un protocollo di collaborazione con Roma Natura, perché gli studi ambientali che vengono portati qui dagli esperti che hanno affiancato il Forum in questi anni nell'avvertenza per arrivare alla tutela e all'istituzione del Monumento Naturale del 2020, perché questi studi e i loro aggiornamenti avessero in qualche modo una sorta di riconoscimento istituzionale. All'interno di questo protocollo quindi è previsto un aggiornamento degli studi, perché quest'area, la si vede bene, non è un'area che in qualche modo è finita, no? Così com'è, è un'area in continua dinamica, e quindi questi monitoraggi devono essere periodicamente ripresi. Il lago ci interroga in un certo modo su quello che è il ruolo della natura nella città, è un po' questo il nodo di tutta la vicenda. Che cosa vuol dire l'emersione di un lago in uno dei quartieri, l'abbiamo detto più volte stamattina, più densi di Roma? E così il Monumento Naturale è diventato un laboratorio di osservazione di questa natura, di studio, di comprensione, un posto dove si impara che cosa significa avere la natura sotto casa e che cosa significa tutelarla, quali sono i benefici, i vantaggi che ne vengono alla collettività. L'uso collettivo di quest'area in questi anni si è moltiplicato, vengono le scuole. Moltissime scuole del quadrante vengono qui a vedere che cosa succede, c'è un apiario, ma ci sono anche semplicemente la fauna e la flora che vi cresce. E la cosa interessante di quest'area sono i processi di rinaturazione, cioè quello che, chiamiamola per semplificare, la natura ha fatto per trasformare questo luogo dal cantiere che era nel 92 quando hanno scavato e venuto fuori il lago a oggi, a quello che vediamo oggi. Nessuno è venuto qui a piantare ciò che vedete, è cresciuto tutto da solo. Allora, capire quali sono i processi, gli elementi e i fattori che permettono questa riconquista e questa riqualificazione del territorio urbano è, direi, un elemento importante per tutta la città, e infatti noi crediamo che questo piano di monitoraggio possa e anzi debba essere replicabile. Roberto di Lega Ambiente lo diceva, il Comune di Roma ha avviato un piano clima, io mi aspetto che il piano clima irrobustisca e ampli quella che è la previsione di rete ecologica, cioè la innervi sempre di più nella nostra città. Sapere dove avvengono i processi, quali e come si possono difendere, credo che sia uno dei punti qualificanti di una strategia per il clima. Che cosa faremo noi qui? Noi stiamo già avviando, perché questa è la stagione, un piano di monitoraggio che prevede di intrecciare i dati sulla presenza di vegetazione con la presenza faunistica. Non la grande fauna, ovviamente, ma una fauna importante, gli impollinatori, le farfalle, gli uccelli, i ragni, gli artropodi come li chiamano gli esperti, cioè tutta quella piccola fauna che consente a un ambiente come questo di mantenersi vitale. Perché i processi di rinaturazione e non per esempio le eccellenze naturalistiche? È vero che noi qui abbiamo dei pezzi di natura importanti, ci sono, lo abbiamo detto tante volte, degli habitat tutelati dall'Unione Europea, ma la qualità dei processi che qui si stanno, dei processi ambientali che qui si stanno svolgendo, da questa qualità dipende poi l'erogazione, scusate, è un termine orribile, ma l'erogazione dei servizi ecosistemici e quindi quel beneficio che deriva alla collettività dall'avere un'area così invece che diversa. Che cosa sono questi servizi? Un po' lo abbiamo detto al contrario, no? Un'area come questa assorbe CO2 e produce ossigeno, assorbe le polveri, abbatte l'inquinamento atmosferico, assorbe l'acqua perché è permeabile, quindi previene gli allagamenti, Largo Preneste va sott'acqua volentieri. Essendo un'area permeabile permette alla falda di ricaricarsi, d'accordo? La siccità è una cosa che noi non avremmo così dura e drammatica se invece di cementificare lasciassimo alle falde la possibilità di ricaricarsi. Quindi il fatto che questi processi stiano bene fa sì che questi servizi possano aumentare e accrescere. Quando voi venite qui, se verrete qui d'estate, vi renderete conto che qui ci sono 5 gradi in meno che Largo Preneste da dove arrivate. Quindi il piano di monitoraggio è volto a capire quali sono gli elementi di questi processi e di queste relazioni che fanno sì che quest'area stia oggettivamente bene. Noi lo sappiamo, abbiamo 300 specie di piante, 90 uccelli, una trentina di libellule che sono un terzo delle libellule conosciute in Italia. Vogliamo appunto capire quali sono le relazioni che li legano, no? Chi fa che cosa? Vi faccio un esempio: il pipistrello X che dorme nei ruderi e lì nidifica viene a mangiare al lago, la farfalla Y che va nei ruderi dove c'è l'erba più bassa a cercare quello che gli interessa viene a dormire nel prato. Queste sono le relazioni. Allora, se noi capiamo quali sono le relazioni, riusciamo anche a capire quali sono gli elementi, diciamo le destinazioni territoriali che ci servono per garantire che queste relazioni continuino a produrre quella qualità che noi oggi vediamo. È ovvio, no, dove voglio andare a parare. Se i ruderi, che oggi sono una zona diciamo non edificata perché il grosso dei ruderi è appunto ormai crollato, è una zona dove prima che Pulcini sbancasse nel 21 cresceva più o meno quello che vedete attorno a voi qui, se i ruderi dovessero cambiare destinazione, quindi diventare un polo logistico, ma anche qualsiasi altra cosa che non sia quello che sono adesso, cioè un'area di rinaturazione, è chiaro che verrebbe meno uno dei fattori propulsivi, uno dei motori, una delle garanzie dei processi che reggono la biodiversità di quest'area. Il polo logistico in particolare avrebbe anche altri impatti, a partire dai lavori di cantiere, perché noi possiamo immaginare la rimobilizzazione di polveri, il rumore, la perdita di habitat, la perdita di aree rifugio, oltre ad avere degli impatti. Del polo logistico quando sarà a regime. E lo dobbiamo immaginare molto vicino, è bene essere qui oggi perché si vede quanto è affacciato sul lago. Quindi oggi di fatto siamo a un bivio. Ha ragione Roberto quando parla di una discontinuità. Accettare che un'area privata, per un qualsiasi motivo formale, amministrativo, possa diventare quello che il privato vuole, a scapito di quello che invece è un bene comune che oggi è fondamentale nel contrasto al clima che viviamo tutti giorno per giorno, che vediamo nelle immagini drammatiche dell'Emilia, Ecco, la città è a un bivio, la discontinuità è proprio questo, dire va bene, lui poteva chiedere il polo logistico, ma per tanti motivi le ambiguità che sono in questo permesso, noi le possiamo accettare sul piano edilizio, ma non dello sviluppo della città. E quindi noi ci aspettiamo che il Comune fermi questo procedimento, ritorni a quelle che erano le destinazioni che sono sempre state di quell'area, che sono verde e servizi, lo accennava Marco, qui si è sempre previsto che fosse verde e servizi pubblici, un polo logistico è tutto tranne che un servizio pubblico, semmai è una destinazione privata. E ci aspettiamo che questa coerenza sia quella che guarda in un certo modo in avanti a quello che deve diventare la città e accolga quello che la città, con tutte le iniziative che sono state fatte in questi anni, che continuano ad andare avanti, ha pensato per quest'area.
Allora, adesso entriamo un po' nel vivo appunto di questa agenda di mobilitazione, di lotta che riprende vigore, e dobbiamo anche essere chiari dove vogliamo andare a parare, e se questo è il monitoraggio, andare a parare e opporci a questo piano edilizio rispetto all'idea di calare qui un polo logistico che è una violenza rispetto agli abitanti, per tutti i motivi che abbiamo detto prima, gli abitanti di questi quartieri qua intorno, ma proprio di tutto il quadrante, insomma Largo Preneste è intasato ogni giorno, figuriamoci se ci devono passare i mezzi pesanti perché ci lavorano proprio, e andare a parare per noi è opporci a qualsiasi altra destinazione che non sia verde e servizi locali per la rivalutazione dell'ex SNIA anche come patrimonio archeologico, e questo lo diciamo chiaramente, insomma, come in tutti questi anni ci si è opposti alla costruzione di un'università privata, alla costruzione di una mega centro per i mondiali di nuoto con tanto di resort e quant'altro, ci si è opposti al tombamento del lago con la costruzione dei più grandi grattacieli di Roma, 100 passa metri l'uno, 4, e il soggetto promotore di queste iniziative con le varie amministrazioni che si sono susseguite, che hanno trovato un muro nella determinazione degli abitanti, è lo stesso. Quindi ora è stata trovata questo escamotage perché si fa riferimento all'origine produttiva di questo luogo, stiamo parlando degli anni 20 del Novecento, è lì che è iniziata l'espansione industriale fuori Porta Maggiore, la città è tutt'altro. Quindi come si fa a rivendicare questa logica edilizia urbanistica? Ce lo dovranno dire a chiare lettere, se a livello amministrativo era un dato che non si poteva raggirare questa richiesta, lo faremo attraverso il ricorso al TAR, trovare quello che per noi sono le contraddizioni che emergono, ma sicuramente dal punto di vista sociale, per la giustizia sociale e quella climatica di questa città, noi ci opporremo. È arrivato quindi prima dell'agenda, diamo la parola al presidente di Roma Natura.
Dobbiamo dare prima l'agenda.
No, perché sennò siamo troppo spezzettati.
Noi come Roma Natura, diciamo così, siamo non solo fermamente convinti che l'unica strada da percorrere sia quella dell'ampliamento, anche perché tutto quello. Il punto al quale siamo arrivati ha visto Roma Natura del tutto protagonista. Noi abbiamo fatto tutto quello che era previsto dallo stesso istituzione della riserva, insomma, di questo monumento naturale, e proprio per andare incontro da una parte alle esigenze forti delle associazioni, delle realtà che hanno dato vita, diciamo così, alle quali dobbiamo anche questo stesso bene comune che abbiamo a disposizione e la stessa istituzione per la forza, l'elaborazione eccetera, ma anche dall'altro punto di vista per tenere fede a quello che è un ragionamento ambientalista per noi indispensabile. È evidente che fin dall'istituzione, diciamo, il monumento naturale avrebbe potuto contenere anche i 3 ettari in questione, ma fu una scelta della direzione ambiente della Regione Lazio quella di tenerlo fuori, ma dando la possibilità appunto al parco che gestiva di entro un anno di dire se quella roba andava completata oppure no. Quindi noi abbiamo detto che andava completata, abbiamo fatto tutti gli atti, abbiamo addirittura supportato in tutto consegnando materiale eccetera, utilizzando anche in maniera particolare il forum, tutte le realtà territoriali. Oltretutto noi siamo è la prima volta che un ente parco, diciamo così, nella elaborazione stessa del regolamento, perché qui invece del piano d'assetto si parla di regolamento, ma che per la prima volta un parco nella stesura del regolamento, che è compito proprio, coinvolge con un tavolo che abbiamo chiamato il tavolo della partecipazione, adesso non lo ricordo benissimo, ma insomma con un tavolo tutte le realtà associative e sociali di questo territorio, a partire dal forum che è, diciamo così, il coordinatore di tutte queste realtà, per cui per noi diciamo così questo non cambia. Devo dire anche che anche diciamo quasi paradossale che si possa pensare che dentro una realtà come questa si possa non ampliare un ragionamento ambientale che si è fatto per il monumento naturale istituito ad altri 3 ettari, quando questi sono posti nel luogo dove vediamo tutti, cioè non so come dire, è veramente, diciamo, la chiusura di un cerchio neanche pazzescamente esteso, no? Quindi però è la chiusura di un cerchio, cioè tu non puoi non pensare ad attività qui che non siano del tutto sostenibili e compatibili con il parco, per cui al di là dell'ampliamento che si è sostanzialmente fermato esclusivamente, questo lo dico anche come parco regionale, perché diciamo, la direzione ambiente non ha voluto completare l'iter e sottoporla alla firma del presidente uscente di allora, che era Nicola Zingaretti. Quindi diciamo le condizioni c'erano tutte, ci sono, io credo, ancora oggi. Io l'ho ripetuto nell'interregno dove c'era dove non c'era più Nicola Zingaretti e c'era il facente funzioni da presidente della regione. Anche in quel momento poteva essere firmato il decreto che istituiva l'ampliamento. Ma adesso non mi rifaccio invece alle ultime vicende che riguardano anche le concessioni che sono state date da parte del Comune di Roma, perché non so come, diciamo così, anche da questo punto di vista non so qual è il vero stato dell'arte dal punto di vista proprio tecnico giuridico, perché quello che si legge sui giornali, quello che anche ho sentito rilasciare da alcuni assessori, non è del tutto coincidente poi con quello che leggi sui cartelli, quello che leggi sul cartello della cantiere eccetera. Ma soprattutto io sottolineo una cosa, adesso al di là del supportare nuovamente l'azione del forum e dei comitati che hanno anche fatto un ricorso formale, il parco gruppo, per quanto mi riguarda, dovrà sempre svolgere un'azione di opposizione a qualunque tipo di intervento che metta a rischio anche questo habitat, anche sì, di tutela, ma non solo del proprio habitat, cioè non solo del, ma anche fuori, cioè non è che tu puoi permetterti di da parte di là della strada di un parco di concedere delle cose che siano del tutto insostenibili dal punto di vista ambientale. È lo stesso ragionamento che abbiamo fatto quando ci fu la situazione di via Favignana sull'Aniene, cioè lì c'era sostanzialmente in terzo municipio, lì c'era sostanzialmente di nuovo una discussione molto vivace tra comune, municipio, realtà associative, eccetera, perché si voleva permettere ad una struttura alberghiera di avere un'entrata ai garage, eccetera, eccetera, su una linea di confine con il parco, che però avrebbe di fatto trasformato quella via, che era un sentiero, in via carrabile. Allora anche lì noi ci siamo spesi in prima persona come parco nei confronti di quelle istituzioni, perché anche se fuori perimetro e quindi anche se lì non c'era nessuna necessità di ottenere un blocco da parte nostra, quella cosa noi la ritenevamo incompatibile con quest'altro, cioè c'è anche un problema di compatibilità e incompatibilità rispetto al quadrante, rispetto a tante cose. Qui non è neanche un problema di quadrante, è proprio l'accessibilità di pochi metri, quindi insomma, più che dare in più, diciamo adesso, però questa cosa credo che poi ci sia anche nell'agenda, insomma non so, però l'ultimo atto come parco è quello di essere a disposizione nel raccogliere una nuova disponibilità per un nuovo monitoraggio ancora più serrato rispetto a questo luogo, che dimostri secondo me oltretutto sostanzialmente l'insostenibilità dell'altra operazione. Cioè non, per noi diciamo così non cambia tantissimo, io dico con la testa da parco, diciamo non cambia tantissimo che quelle altre aree limitrofe siano né o private o pubbliche, né parco o non parco. Certo, se fossero parco sarebbe meglio, ma io credo che dovremmo batterci comunque, qui mi sembra che voi su dubbi su questo non ce l'abbiate, anche se non è parco, cioè c'è un problema comunque di compatibilità e di incompatibilità di alcune cose, di alcune autorizzazioni, di alcune concessioni, anche rispetto al fatto che quello sia possa rimanere privato e fuori perimetro. Cioè anche siccome è fuori perimetro tu pensi di poterci fare una speculazione edilizia, in questo caso mi sembra che si stia allontanando la speculazione edilizia per aumentando il potere, diciamo, l'effetto devastante dell'attività che in qualche modo era già in mente precedentemente.
Grazie.
Bene, allora per tutto quanto sin qui detto e argomentato non resta che cominciare a delineare, ad indicare la nostra agenda di mobilitazione, insomma, che sicuramente trova molteplici motivi per potersi svolgere, insomma, con la maggior determinazione e partecipazione possibile. E quindi l'appuntamento che noi lanciamo oggi qui è proprio per il 5 giugno, la giornata mondiale dell'ambiente. Per allora appunto il forum del Parco dell'Energia rivolge un invito a tutta la città di Roma a partecipare ad un corteo che prenderà le mosse proprio da qui, dal lago Bullicante, diretto in Campidoglio per incontrare il sindaco Gualtieri. Immaginiamo di camminare nella forma e con la foggia del bosco che circonda e protegge questo lago, il lago Bullicante. ma che di fatto rappresenta tutti gli spazi verdi rinaturalizzati in tante parti della città che gli abitanti cercano di sottrarre alla deriva speculativa e edificatoria. Raggiungeremo la piazza del Campidoglio per ottenere che sia resa giustizia ad un quartiere in lotta da oltre 30 anni per migliorare la qualità della vita al proprio interno, ma anche per dare prova della capacità di resilienza che i territori sanno garantirsi e del contributo che ognuno di questi può dare a tutta la città nell'improrogabile processo di adattamento e di contrasto ai cambiamenti climatici. Porteremo al sindaco i doni generati da questo prezioso ecosistema: l'acqua del lago, il miele delle api, le fronde degli alberi, come simboli della biodiversità sviluppatasi, ma ora minacciata dal permesso rilasciato per la costruzione di questo polo logistico a pochi metri dalle sponde delle acque dello specchio naturale del lago. Andremo a ricordare a chi amministra la città che degli organi importanti come l'Assemblea Capitolina e il Quinto Municipio si sono espressi nei mesi scorsi, ad ottobre, 28 ottobre il Municipio e 24 gennaio l'Assemblea Capitolina, all'unanimità a sostegno della salvaguardia di tutta l'area dell'ex SNIA e per l'esproprio della parte dei ruderi su cui oggi insiste il progetto edificatorio. Andremo anche a chiedere al Governo di Roma che scelga di ristabilire con il ritiro del permesso al polo logistico la destinazione pubblica dell'area, la sua inclusione nella rete ecologica e, come abbiamo detto, l'acquisizione al demanio delle acque del lago. Per realizzare questa grande manifestazione quindi diamo appuntamento ai tanti bambini e bambine delle scuole del territorio che in tutti questi anni hanno studiato e che continuano a vivere il lago, ai collettivi universitari, ai movimenti per il clima, ai comitati territoriali che lottano contro il consumo di suolo, alle associazioni ambientaliste e ovviamente a tutti gli abitanti e le abitanti. E questo appuntamento è per il 4 giugno dalle 11 del mattino qui al lago per preparare con tutti gli artisti e le artiste che aderiscono al progetto la Foresta in Cammino 2. Vandana Shiva sarà presente in quei giorni a Roma ed è stata per questo invitata a salutare la Foresta in Cammino che difende il lago Bullicante. E vi voglio a questo punto soltanto narrare per il 5 giugno appunto quella che è la chiamata alle arti del lago e quindi provo a prendere la sua voce. Sono il lago Bullicante, il lago più giovane della nostra città. L'ecosistema a cui ho dato vita e che voi tutti avete difeso con tanti anni di lotta, di studio e di cura è ancora e di nuovo in serio pericolo. Stiamo soffrendo. Soffre i colpi della violenza e dell'ignavia umana. La violenza di chi ha tentato di cancellare ogni forma di vita su quanto ritiene il paradiso che abbiamo creato insieme di sua esclusiva proprietà. Ma soffre ancor più l'ignavia di chi governa la nostra città e la nostra regione, che derubrica il crimine in atto nei nostri confronti e nei confronti della natura stessa a pratica urbanistica di secondo ordine, di cui lavarsi le mani, lasciando così che l'ecocidio si compia. È per questo che vi chiedo aiuto. Chiedo aiuto a tutta la comunità umana e non umana che in questi anni mi ha protetto e ha protetto se stessa dall'inquinamento dell'aria, dallo sfruttamento del suolo e dai rischi legati ai cambiamenti climatici. Vi chiedo di farci foresta e di rimetterci in cammino nella Giornata Mondiale dell'Ambiente, il 5 giugno, fino in Campidoglio, per far sentire forte e chiara la voce della biodiversità e reclamare quei diritti fondamentali della natura ancora oggi calpestati. Mi appello in particolar modo alle artiste e agli artisti che conoscono il valore incommensurabile dell'azione creativa. Offrite la vostra creatività per disegnare tutti insieme la nostra foresta in cammino, per renderla degna rappresentazione della bellezza e della forza del nostro ecosistema insorto, presagio di futuro nel cuore della città di cemento. Grazie, ci vediamo il 5 giugno qui al lago.
Salve a tutti, io sono studente universitario di cambiare rotta e studio alla Sapienza. E la Sapienza purtroppo è un'università sempre più dedicata al greenwashing. Siamo convinti noi studenti che i problemi che vivono i territori, qui a Roma in particolare, ma non solo, vengano da molto lontano, vengano in generale da un paradigma, una maniera di pensare lo sviluppo urbanistico, una maniera di pensare il rapporto tra l'uomo e la natura, che è sbagliato alla radice. Io studio biologia e quello che ci viene insegnato è come sempre che a tutto bisogna dare un valore economico e che la natura va protetta fondamentalmente solo quando e perché fa fare soldi. Adesso siamo anche convinti che purtroppo l'università stia sempre di più diventando il centro di una serie di operazioni di greenwashing che arrivano dall'alto, dall'Unione Europea, e finiscono sui nostri territori. Questo va dai fondi del PNRR che vengono stanziati in teoria per difendere l'ambiente, in pratica i fondi del PNRR per la transizione ecologica nella nostra università stanno venendo utilizzati per finanziare lo Smart Military District, ovvero l'indipendenza energetica dell'aeronautica che sta davanti alla Sapienza, fino al locale, fino al nostro sindaco che spinge tanto per il termovalorizzatore rivendendocelo come una cosa ecologica, fino a questo governo che sta pianificando di impiantare i gassificatori ovunque, l'Unione Europea che dichiara green nella tassonomia verde il gas e il nucleare nel momento in cui si trova a corto di energia. Adesso il problema è che questi discorsi ce li possiamo fare noi universitari che stiamo nel centro, in quel luogo dove effettivamente vengono elaborate tutte queste strategie di greenwashing e anche di governance per togliere potere ai comitati territoriali, quindi noi possiamo conoscerli, possiamo provare a contrastarli, possiamo analizzarli e provare a smontarli pezzo per pezzo, ma se non abbiamo una connessione con le lotte del territorio, con chi veramente sta sui territori e subisce il disastro ambientale, allora questo non serve a nulla. Per questo abbiamo già iniziato a dare una mano alla vertenza della SNIA, siamo stati presenti alla manifestazione, all'ultima grande manifestazione con migliaia di persone che ha abbracciato il lago a partire da qui, stiamo aiutando con i monitoraggi che si svolgono quotidianamente, che accennavano due interventi fa, e soprattutto vorremmo invitare tutti i comitati territoriali che si oppongono al consumo di suolo e insomma a tutte le porcherie che vengono fatte a livello ambientale in questa città a una grande assemblea che si terrà il 28, questa domenica alle 17, speriamo di poterla fare dentro la nostra università. E questo è soprattutto importante perché noi viviamo in una città che è fatta, vive questo paradosso di essere piena di case senza gente e gente senza casa. Noi studenti lo sappiamo bene, siamo abilitati contro il caro affitti di recente e sappiamo che la maniera di risolvere questo problema non è nuovo consumo di suolo, non sono nuovi regalini ai privati, non è nuova speculazione sul territorio, non è nuovo cemento, ma è piuttosto fare un censimento di spazi che già ci sono e renderli spazi pubblici, renderli studentati, renderli posti dedicati alla vita comunitaria della gente comune e non appunto a un polo logistico, non a ulteriori profitti privati. Per questo abbiamo già invitato a questa assemblea vari comitati territoriali, non solo questo qui del Parco dell'Energia e della SNIA, ma anche il comitato per il Prato di Torre Spaccata, il comitato contro la discarica di Valle Galeria e quello di Rocca Cencia. Inviteremo altri comitati e voglio anche dire che chiunque qua ci senta, chiunque si occupi di lotte ambientali è super invitato a contattarci dalle nostre pagine social di Cambiare Rotta attraverso il forum o anche semplicemente a presentarsi in questa assemblea, perché se non ricostruiamo il rapporto tra gli studenti e il territorio, se non ricostruiamo il rapporto tra i vari comitati territoriali, non abbiamo possibilità di vincere questa battaglia. Quindi per questo ripeto, ci vedremo il 28 alle ore 17. Grazie mille e speriamo di farcela.
Ce la faremo sicuramente, come ce l'abbiamo fatta in ogni passaggio, perché insomma l'organizzazione dal basso ci dà queste possibilità. Siamo tanti perché tanti rivendichiamo aria, natura e quindi saremo il 5 poi in cammino verso il Campidoglio proprio per rivendicare questi bisogni e il bisogno poi di vivere bene. Ci sono popolazioni nel mondo che hanno fatto proprio costituzione di questo concetto del vivere bene ed è quello che noi dobbiamo affermare nella nostra vita quotidiana, dove abitiamo, dove studiamo, dove lavoriamo. Andremo in cammino verso il Campidoglio, ma non ci fermeremo qui di sicuramente, torneremo sotto la regione, la nuova giunta dovrà starci a sentire per tutti i procedimenti bloccati, quelli della demanializzazione, dell'allargamento del monumento naturale, nonché dell'inserimento nel piano paesistico. Sono
atti dovuti e li devono completare, perché questo insomma dovrebbe essere il compito di chi si è preso questa delega. Abbiamo stabilito che invece ci sono dei procedimenti che vanno ultra veloci, quelli che sono legati ai profitti privati, ma tutto questo per noi è inaccettabile. Ci fermeremo quando tutto questo sarà parco subito, parco sicuramente, tutela del monumento naturale, e entreremo dal cancello di Largo Preneste respirando una buona, ottima aria. Un saluto e buona lotta a tutti quanti. Vediamo il 5.